ragazzi, dopo una serie di puntate che si basavano su prodotti, eventi e notizie, direi che è un po' il caso di tornare un po' alle origini di questo podcast e fare qualcosa di introspettivo, se siete d'accordo. Bentornati al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
Arriverà un giorno in cui cambieremo questa introduzione, ma non è questo il giorno, ma...
Ma mai, perché ma mai. Dovremmo cambiarla.
Esattamente, esattamente, no, infatti. Questa puntata sarà appunto una puntata in cui torneremo un po' alle origini di questo podcast, in cui tratteremo squisitamente quelle che sono le nostre percezioni, le nostre emozioni, e proprio di emozioni parleremo legate a dei prodotti che, come è sempre stato, vi abbiamo sempre raccontato di prodotti che ci hanno lasciato qualcosa, emozionato, di prodotti che ci hanno che hanno fatto parte del nostro passato e sono rimasti nella nostra memoria. Per questa puntata abbiamo deciso di condividere con voi quelli che sono stati alcuni titoli videoludici questa volta che hanno toccato le corde delle nostre emozioni e che a volte, perché no, magari ci hanno anche strappato qualche lacrima.
Eh già, come al solito scaviamo nel profondo della nostra anima per portarvi ciò che è rimasto nei tanti, per alcuni di noi, tantissimi anni da videogiocatore, ecco, senza stare a far troppi nomi, mettiamola così. Ma prima, Ale, volevi dire qualcosa?
Assolutamente sì, comunque noi siamo un podcast di pancia, quindi tutto quello che viene detto è veramente esce più dal nostro cuore che dalla nostra testa. E comunque vorrei ricordare sempre i nostri social, Instagram, Facebook e il nostro gruppo Telegram, l'Angolo del Triangolo.
E che non si dica che i videogiocatori hanno cuori di ghiaccio, perché potremmo veramente stupirvi. Io so che Ale, che sicuramente è quello che tra noi tre è quello un pochino più affezionato alle avventure grafiche, quello che forse ha il cuore un po' più tenero, e chi ci segue da un po' probabilmente avrà imparato a conoscerlo, sono sicuro che avrà una serie di prodotti da condividere, quindi direi che possiamo lasciargli la parola e lasciare che lui condivida il suo pensiero.
Ok, dai, inizio io. Tra l'altro una cosa divertente di cui parlavo appunto con Luca e Lorenzo fuori onda è che, rileggendo un po' i titoli che avevo selezionato così nell'ultimo decennio, no? Hanno un filo conduttore, e che è la morte. Quindi potete capire quanto io possa essere sensibile su questo argomento.
Pensavo una persona allegra, quanto io fosse una persona allegra e positiva.
Invece no, devo dire che la morte nei videogiochi, soprattutto quando si parla di protagonisti o comunque coprotagonisti, è una cosa che mi tocca sempre all'interno del gioco, perché comunque quando tu porti avanti un qualcosa, no? Insieme a qualcun altro, anche se sei consapevole che non sei tu, ma stai impersonificando qualcun altro, l'aspetto della morte è quello che veramente mi colpisce tantissimo nel gioco. E posso fare tantissimi esempi di questo caso, anche più recenti. Allora, io permetto, non posso non fare spoiler su alcuni titoli. Cercherò di limitarmi il più possibile, ma è impossibile. Cioè, per me diventa veramente impossibile se non spiegare cosa ho provato. Vi faccio un esempio pratico, anche a voi sicuramente è stata una scena cruda che magari vi ha colpito, è il prologo di The Last of Us, proprio l'inizio, quando proprio gli muore tra le braccia la figlia.
Beh, guarda, sicuramente The Last of Us si è ritagliato un posto speciale nel cuore di tutti i videogiocatori, anche se magari non ha toccato proprio le corde dell'emotività di tutti, ma è stato sicuramente un prodotto potente. Devo dire che The Last of Us 1 l'ho giocato tanto tempo fa e sono sincero, non ho il ricordo di questi fotogrammi e forse in un certo senso non mi hanno lasciato niente, perché, o meglio, non mi hanno lasciato un ricordo così vivido perché erano forse i primi momenti del gioco, non eravamo ancora così affezionati ai personaggi, non eravamo ancora così entrati nel mood,
tu hai l'immondizia al posto del cuore.
Sì, esattamente, cheat. No, però, per agganciarmi a questo, io ho trovato di una potenza disarmante la scena di The Last of Us 2 in cui Joel suona la chitarra per Ellie. Questa credo che sia stata una delle punte più alte che questo titolo, questo secondo capitolo di questa saga ha toccato, e ancora lo ricordo veramente in maniera nitida questo passaggio, sebbene breve, perché sarà durato in tutto un paio di minuti, ma questa scena la ricordo veramente come uno dei punti più alti, che è veramente da pelle d'oca.
Beh, ci sono i gusti personali e poi c'è l'oggettività. Naughty Dog è sempre stata in grado di creare delle storie e narrarle, perché alla fine la creazione è solo la prima parte, la seconda è la narrazione, che è la cosa più importante. Come le metti in scena quelle storie? E quelle storie sono messe in scena in maniera incredibile, sia in The Last of Us 1, sia in The Last of Us 2, ma anche negli Uncharted, se vogliamo metterla giù così. Sono bravi scrittori, ottime penne che vengono trasformate in grandi scene, con una regia, con una colonna sonora pensata e sensata. Io vi invito ad andarvi a vedere su YouTube i making of della colonna sonora di The Last of Us, qualcosa di veramente bellissimo e struggente al contempo. Sono grandi penne, come può essere la penna di Rockstar. La penna di Rockstar, possiamo esserci tutti quanti nemici su Rockstar per vari motivi, però ragazzi, come scrivono loro, uè, averne.
Beh, una scena chiave, che giusto che hai citato Rockstar, è il finale di Red Dead Redemption, il primo. Ecco, quello credo che sia una di quelle che ha a che fare sempre con la morte.
Visto che siamo su questo filone, come dire, un po' sad, un po' tristino, io vi porto un semi-thriller da questo punto di vista, qualcosa che mi è rimasto estremamente nel cuore e che consiglio a tutti. A tutti vuol dire da quello che non sa tenere un pad in mano al pro player di giocare. Il titolo è Her Story ed è qualcosa di meraviglioso, ragazzi. Meraviglioso. Una sola attrice, un setting che praticamente si svolge tutto sul monitor, su un desktop fondamentalmente, in cui dovrete ricercare in un database della polizia, attraverso dei termini, i video frammentati di questa persona che racconta la propria storia, la sua storia. Ragazzi, 2 ore e mezza dura il gioco. Prendetevi quelle 2 ore e mezza. C'è addirittura, se non sbaglio, ma non sbaglio, c'è anche per iPad, quindi andatevelo assolutamente a comprare. È incredibile, con un'attrice, quindi un'attrice reale, non sto parlando di CG, è una vera attrice che ha vinto anche dei premi, sono riusciti a creare un gioco e un meccanismo di gioco che ti tiene attaccato dall'inizio alla fine, per quanto siano 2 ore e mezza. Voi avete avuto modo di giocarlo, ragazzi?
No, non ci ho giocato, e mi pare che tu l'avessi già consigliato una volta, infatti era uno tra i titoli in backlog che prima o poi recupererò. E a tal proposito volevo invece parlare di non parlare, citarlo solamente, che è Duskwood, che è un gioco molto simile a Her Story, dove il controllo della storia è in mano al tuo telefono, ti contattano esternamente, hai dei video da guardare, ci sono degli attori ed è molto ben fatto.
Ti chiamano per delle promozioni telefoniche, insomma, esatto. Interessante.
Vuoi cambiare operatore? Ok, però adesso mi tocca dirvi assolutamente qual è stato il momento più duro del gioco in assoluto. La storia è frammentata, come abbiamo detto, e tu andrai appunto a ricostruirla in un ordine cronologico che non è quello corretto, o almeno statisticamente vi beccherete un ordine cronologico abbastanza sparso. E la cosa fantastica è il plot twist che compare nella storia, perché 3, 2, 1, ragazzi, spoiler, abbassate il volume se dovete abbassarlo, la protagonista ha una gemella. Fine spoiler. E tu questa cosa la scopri assolutamente in maniera randomica all'interno del gioco, ma colleghi solo in un secondo momento, ovvero in base a quando trovi gli elementi, che effettivamente quella cosa ha un senso specifico nella trama che porterà a fondamentalmente snodare tutto quanto. È una sensazione, ragazzi, che io non ho mai provato. Perché buttare lì un colpo di scena cronologicamente errato, no? Nella narrazione, che però ha uno sviluppo assolutamente successivo e imprevedibile, è qualcosa di pazzesco. Cioè, è veramente un'opera d'arte.
Ma allora, io vorrei riportare un po' la conversazione su dei binari, secondo me, un pochino più coerenti con quello che era lo spirito della puntata, per come l'avevamo immaginata, e vi voglio svelare un segreto che non credo di aver mai condiviso con voi e col podcast. Uno dei momenti che mi ha emozionato di più nella mia storia da videogiocatore correva l'anno 2001, se non ricordo male, e fu un passaggio specifico del videogame Final Fantasy X. Final Fantasy X fu, diciamo, in un certo senso il primo Final Fantasy che io giocai davvero fino in fondo, perché il momento era quello giusto, perché la storia era incalzante, perché il sistema di gioco era stato reso un po' più facile, perché avevo molto tempo a disposizione. E allora mi ci dedicai con tutta l'attenzione del caso che quel titolo meritava. Il punto è che giocando in maniera, diciamo, costante a questo titolo, arrivai ad affezionarmi ai personaggi e a tifare per questi personaggi, ma a tifare per la romance di questi personaggi, di questi protagonisti, che erano appunto Tidus e Yuna. E ricordo esattamente la scena in cui nel videogame questi due personaggi si scambiarono il loro primo bacio, che era all'interno di questo setting esageratamente romantico, molto, molto, come dire, favorevole alla situazione in questo lago pieno di luci notturne, con questa colonna sonora che poi da quel momento in avanti rimase nelle mie playlist personali per sempre, che era la canzone, il brano scritto da Nobuo Uematsu, che era Tsuteki Dane, e chiedo scusa per la pronuncia che sarà sicuramente sbagliata. Io ricordo esattamente quel momento come uno dei punti più alti in cui ho vissuto quel momento con un'estrema intensità da spettatore, che però si era affezionato ed era stato coinvolto nell'emotività del gioco e nell'emotività dei personaggi stessi, al punto da essere felice, sinceramente felice, quando questi due personaggi alla fine riuscirono a unirsi in questa scena.
Beh, cavolo, hai detto poco, Lu. Credo che sia veramente una scena di quelle che rimani a bocca aperta. Poi era veramente studiata e creata ad hoc, musica perfetta, ambientazione perfetta, e non era neanche, sai che dici, quelle romance stucchevoli, no? Che diventano quasi cringe, talmente sono fatte tanto per. Invece sta scena anche a me mi è rimasta tantissimo, tantissimo nel cuore, soprattutto anche il finale di Final Fantasy X, come anche il finale di Final Fantasy IX. Credo che questi, comunque, tutta la serie Final sia veramente tanto 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 emotiva.
Purtroppo Final Fantasy è qualcosa che ho vissuto, e Luca lo sa bene, solo trasversalmente, nel senso che io ero forse fin troppo bambino, diciamo, per giocarlo, ecco, ma dall'altra parte appunto c'era lui che lo giocava a fianco a me, perché lui ha sempre avuto le console, ovviamente si poteva già permettere di comprarsele, oppure comunque era più grande quindi gli regalavano, e te quindi tutti i giochi fighi li aveva lui fondamentalmente. Però ci siamo passati un'estate intera, ricordo, su Final Fantasy X, e quando al tempo non c'era YouTube, ecco, un tempo te li potevi solo immaginare i finali, o al massimo te li facevi raccontare, oppure li giocavi i giochi. Quindi quando mi narrarono il finale io rimasi veramente colpito dal gioco, perché comunque sia, ne avevamo giocato forse una buona percentuale, lui adesso non ricordo quanto, ma 70-80% del gioco a livello di trama principale,
Sì, sì, praticamente sì, con la sempre fedele guida strategica sfogliata pagina dopo pagina che ci ha accompagnato nell'avventura e nello sbloccare, diciamo, tutti gli eoni che hanno guidato i nostri eroi nelle avventure, e soprattutto risolvendo gli enigmi dei chiostri per sincerarsi la fedeltà appunto dei vari eoni che appunto sarebbero stati evocati poi da Yuna durante le battaglie, quindi anche quelli un pochino più difficili da ottenere, se ricordi appunto come Yojimbo, come Bahamut, insomma, erano quelli,
i 100 fulmini.
Esatto, ecco, quella è una sfida, ecco, quella fu una sfida Arcore. Che arriva, esatto, arrivato per la terza quarta volta intorno al 70esimo e poi per poi fallire, ho detto vabbè, ne farò a meno.
Fantastico, fantastico. comunque date un sacco di soldi a Yojimbo.
Esatto, sì, in, sì, realtà, sì, in realtà non c'era una vera regola, quindi...
È vero, andava a caso, sì. Però potevi aumentare un po' la percentuale in base a quello che davi.
Beh, Ale, è il tuo turno, quindi draw a card, vai.
Ma va bene, ritorniamo in, nel tema triste della morte, che vi devo dire. Come il mio tema sarà questo questa sera, quindi un podcast molto allegro. Guarda, io volevo unire semplicemente due titoli, che sono Last Day of June e Brothers, che in comune hanno appunto quella cosa che mi strugge il cuore, mi distrugge il cuore, e che è la morte di un coprotagonista o comunque di una persona a te vicina che sta impersonificando quel giocatore. Quindi abbiamo in Brothers questa grandissima avventura rompicapo di questi due fratelli che in mezzo a mille pericoli e peripezie cercano di andare a trovare una cura per salvare il loro padre malato. Solo che a un certo punto, spoiler ragazzi, vi lascio veramente 3 secondi, poi inizio a parlare. Arrivati a un certo punto, uno dei due fratelli muore. Ecco, quella è stata una di quelle scene veramente super toccanti, perché comunque tu fai tutto il gioco insieme a tuo fratello e a un certo punto ti ritrovi senza di lui a dover portare avanti tutto quanto. Quindi il rompicapo non sarà più necessario avere il fratello al tuo fianco, e il fatto che comunque veramente gli fai la tomba, gliela costruisci, lo seppellisci e continui la tua avventura, ecco, quella è stata veramente una scena abbastanza toccante. Per quanto riguarda Last Day of June, praticamente è la storia di questa coppia in cui drammaticamente in un incidente stradale la moglie muore e lui rimane in sedia a rotelle. Il gioco si svolge anche questo a rompicapo, però a loop temporali, e quindi avviene tutto il famoso effetto farfalla, no? Se tu cambi qualcosa cambierà il futuro. Tutto quanto questo ti porta poi a un finale che a mio avviso è veramente fuori di testa. Quindi anche qua vi lascio 2 secondi se non volete lo spoiler. Ecco, il finale del gioco si compone così: tu riesci a cambiare il futuro, ma l'unica possibilità che hai per salvare tua moglie è sacrificare te stesso. Quindi il gioco finirà con la tua morte e vedrai tua moglie viva con il bambino che portava in grembo, che è praticamente la fotocopia di te. E questo, ragazzi, veramente anche da padre, vi giuro, se non ho pianto su sto titolo.
Guarda Ale, questi sono due titoli che non ho giocato né uno né l'altro e mi verrebbe da dire meno male, perché a questo punto io non ho più parole per descrivere quanto triste può essere la tua libreria e la tua, diciamo, la collezione di videogame e la tua storia da videogiocatore che deve struggersi ogni volta. Guarda che ci sono anche dei giochi belli e divertenti là fuori e non sei obbligato a torturarti.
Ma
in questo modo.
Ma tu hai l'immondizia nel cuore, quindi non puoi capire.
Io ho l'immondizia nel cuore, però ragazzi, ne approfitto. Ci sono dei giocatori là fuori che, per quello che vi sto per raccontare, hanno pianto, e dei giocatori che mentono. Ragazzi, la morte di Dom su Gears of War. Qua non ci sono vie di mezzo. Chiunque ha giocato Gears of War con un minimo di attenzione, quando è morto Dom, ragazzi, c'è stato un momento di silenzio, penso, nelle case di tutti i videogiocatori, che credo che abbia accomunato veramente tanti giocatori della piattaforma Xbox 360, perché credo che fosse qualcosa di forse anche inaspettato in un certo senso, ma sicuramente potente.
Sì, ma allucinante, cioè parliamo di Gears of War 3 se non mi ricordo male, ma se ti ricordi bene comunque Dom non era già fortunato di suo, perché nel capitolo precedente ha ritrovato Maria, che era la sua compagna, anche lei trasformata in quella specie di zombie morta, quindi... poverino, veramente, non è stato veramente fortunato.
Sì, è vero, è vero, è vero. Purtroppo ricordo anche questo passaggio. Però fu comunque un momento potente, diciamo. Sì,
sì, epico, epico, con la musica di... Sì, mamma mia.
Sulle bellissime note di Mad World, una versione ovviamente rivisitata da Gary Jules, ma bellissimo, bellissimo.
Beh, mi verrebbe da dire un momento epic, ma non vorrei che fosse troppo, troppo scontata come battuta. Vabbè, vabbè. Andiamo avanti.
Hai un limite di freddure che va per stagioni, io te lo dico. Cioè,
sono già arrivato alla fine di questa season, mi sa.
Giusto per non portarvi il solito Shadow of the Colossus con, ahimè, la morte del povero nostro cavallo, ho scelto qualcosa di un pochino più gioioso, mettiamola così. Il gioco che vi porto è un gioco di un'azienda che, chi mi conosce, sa che amo alla follia dal profondo del cuore. Queste sono due lettere, ma sono due lettere che donano sempre gioia e emozione a tutti i videogiocatori. EA. EA ha fatto delle cose belle. È detto così, ha fatto anche cose belle. Vabbè, la cosa bella che ha fatto è Spore, per quanto mi riguarda. Un videogioco incredibile, ragazzi. Io lo approcciai chiaramente quando ero molto bambinetto, quindi mi regalarono sto gioco, lo installai su PC, ovviamente, e lo giocai assolutamente senza sapere a cosa andavo incontro. Immaginatevi un ragazzino che da un momento all'altro scopre che un'intera fase di gioco, che è quella principale, dove tu inizi come un batterio, per chi non conosce Spore, è proprio l'evoluzione di una specie, dalla forma più, come dire, più infima, mettiamola così, più piccola.
Embrionale,
esatto.
Sì, infatti, infima.
Infima nel senso di nel fondo della scala evolutiva. Alla forma
che i virus e i batteri fanno più morti degli animali normali, quindi.
Con tutto il rispetto per i batteri, mettiamola così. Fino alla forma chiaramente più evoluta, quindi si andava da appunto la forma unicellulare allo spazio. Ai viaggi spaziali, e tu dovevi portare questa tua civiltà che costruivi tu con dei pezzi, con bisognava mettergli gli occhi, bisognava mettergli gli aculei, tu costruivi effettivamente una specie, no? Con tanto di caratteristiche che bilanciavano quello che poteva essere l'aggressività, la resistenza e così via. E tutto questo passava attraverso diverse fasi, diverse ere, letteralmente, dove tu cambiavi gameplay costantemente, in maniera veramente, come dire, assolutamente disruptive, no? Distruttiva, perché era un cambio totale del gameplay che c'era prima. Immaginate, da una forma unicellulare che deve semplicemente mangiare altre forme per poter crescere, immaginatevi andare poi a creare delle tribù, immaginatevi andare a creare delle città e così via, cioè con ovviamente la specie che tu hai costruito da zero. Bellissimo, un'emozione continua, e non capisco perché non stiamo parlando di un remake in questo momento.
Vabbè, dai, adesso si parla della remastered di Horizon, quindi.
Beh, guarda, comunque credo, ovviamente faccio una piccola digressione, ma questo tuo riferimento a questo titolo, diciamo, che ti porta dall'organismo unicellulare fino alla civiltà, eccetera, non so perché mi fa fare un'associazione mentale con il prodotto del Tamagotchi. E non so, in un certo senso, per carità, il Tamagotchi non si andava nello spazio, però prendersi cura di questo esserino che poi dovevi crescere, nutrire, curare, eccetera, eccetera, eccetera.
E poi
insomma,
moriva,
credo che...
vedi, tutto porta lì.
Tutto porta alla morte. Beh, è parte del ciclo della vita, è innegabile.
No, però non vorrei che non passasse il concetto che te veramente venivi buttato da una cosa all'altra, adesso devi giocare così. E cambiava tutto da un momento all'altro, c'è una cosa che sarebbe anche difficile da concepire secondo me oggi, quindi veramente è un gioco emozionante, che ho trovato emozionante proprio perché mi ha fatto vivere cose che ad oggi non posso riscontrare in nessun altro gioco, chiusa parentesi.
Il titolo dove sicuramente si parla di morte è Valiant Hearts,
capolavoro assoluto.
Sì, assolutamente, ma ancora oggi mi stupisce come Ubisoft sia riuscita a tirare fuori un titolo del genere. Però sì, praticamente è una storia veramente scritta benissimo, per quanto semplice sia il gameplay e la, diciamo, la grafica per come è strutturato, però ha una storia veramente profonda e fa veramente capire quanto crudele sia la guerra. Infatti il gioco è ambientato tutto quanto durante la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, e fa vedere il gioco proprio da tutte e due le fazioni, quindi dal lato francese e dal lato tedesco, impersonificando appunto i vari soldati, che poi effettivamente soldati non sono, ma sono semplicemente persone prese e buttate sul fronte. Quindi vivere la loro storia, le loro paure, le loro emozioni, veramente ti trasmette quella sensazione di angoscia che può essere una guerra, che possiamo veramente solo immaginare, perché per fortuna, e speriamo veramente che non succeda mai, cioè è una cosa che si può solo immaginare.
Sì, è innegabilmente un titolo veramente toccante, proprio perché, come hai detto tu, ti racconta una storia mentre ti fa vivere la vita di una persona normale in mezzo a tutte quelle che sono le vicende di un inferno, di fatto. Quindi il racconto è ritmato in una maniera molto, molto calma, quasi. Non sembra neanche un gioco, a vederlo così, forse, che ti potrebbe trasportare in questo tipo di emozioni, ma è un gioco fortemente carico di emozioni ed è sicuramente un prodotto riuscitissimo. Quindi complimenti Ubisoft e grazie per averci portato questo titolo incredibile. E Ale, l'altro titolo?
Ma l'altro titolo, ragazzi, più che un titolo è secondo me una serie, quindi io proprio a cuore aperto direi Life is Strange. Non voglio approfondire nuovamente perché ne abbiamo già parlato nel podcast, se volete recuperarvi le puntate ne ho parlato più volte, sapete benissimo che le tematiche che trattano appunto i vari capitoli sono veramente, a mio punto di vista, veramente veramente toccanti. Quindi parliamo di bullismo, omosessualità, morte, suicidio, cioè veramente, e poi il fatto che comunque tutto dipende dalle tue scelte, questo rende queste scelte ancora più difficili da prendere, quindi credo che siano quei tipi di giochi dove un segno comunque te lo lasciano.
Life is Strange è una serie che mi manca, io ho provato a giocare l'ultimo capitolo, quello per Game Pass, quello che è uscito su Game Pass, pardon, ovviamente.
True Colors,
esatto. Sono tematiche che trovo molto lontane da me, ma l'avevo già detto questo nel podcast. Ci sta, nel senso, io per come la vedo è una tipologia di gioco che mi ha stancato molto in fretta nel corso del tempo. Devo dire che le perle sono state davvero poche per quanto mi riguarda, e sto parlando della prima stagione di The Walking Dead, di Telltale, piuttosto che di The Wolf Among Us. Ovviamente in questo caso è Square, però trovo che sia un gioco che sicuramente ha il suo da dire, soprattutto per aver creato una massa così enorme di fan affamati di altri capitoli di Life is Strange. Quindi legarsi a un brand in modo così forte, accidenti. Dovrei provarlo, ecco, dovrei assolutamente colmare questa lacuna nel mio curriculum. Facciamo ancora un passettino in avanti e parliamo di qualcosa a me estremamente caro, che è la paura, o per meglio dire il genere horror. E parliamo di un gioco che ha ricevuto sicuramente poche attenzioni rispetto a quello che secondo me avrebbe dovuto, ed è Alien Isolation. Alien Isolation per me è stato il gioco più terrificante che abbia mai giocato, ragazzi. Non solo perché dura 20 ore e dovrebbe durarne 6 per quanto mi riguarda, ma perché davvero la sensazione di impotenza e di assoluta nullità nei confronti di quello che è l'alieno che ti sta di fronte è incredibile. Tu sei costretto a scappare, ripararti, difenderti con un lanciafiamme che può solo allontanare l'alieno e non fargli nulla. L'alieno è immortale e ti seguirà dappertutto, sbucando dalle pareti, dai condotti di ventilazione, accucciandosi, camminando sul soffitto. È una cosa incredibile. Ragazzi, io pochi giochi mi hanno spaventato come e terrificato, perché poi terrore e spavento sono due cose diverse, come ha fatto Alien Isolation. E ne cito altri due, giusto per dirli: Condemned, per chi non l'ha mai giocato, un altro gioco che mi ha molto spaventato, e ancora un altro, Fear. Tre capitoli, tutti e tre non male, davvero belli belli. Ma Alien Isolation, oddio, ce l'ho sempre installato su tutte le piattaforme, ragazzi, vi faccio lo screenshot, ve lo mando sul gruppo, ve lo giuro.
Beh, è innegabile che la paura forse sia una delle emozioni più forti, forse il contrasto diretto dell'energia positiva e delle emozioni positive, e forse tra i titoli che hai citato, Alien Isolation, sebbene l'abbiamo già nominato diverse volte in questo podcast, rappresenta proprio quella paura intima, perché siamo ai livelli di Paranormal Activity, cioè tu sai che c'è qualcosa che potrebbe metterti in pericolo, che potrebbe spaventarti a morte all'interno della tua avventura, della tua sessione, ma sei completamente inerme, sei completamente da solo e sei completamente disarmato, e sai benissimo che non c'è una sola versione della storia che finisce con te che riesce a stendere il tuo avversario. E quindi sicuramente credo che anche la paura ritaglia un suo spazio fondamentale nel campo delle emozioni. È innegabile, credo, che tra i giochi che si portano comunque a casa il premio come gioco più emozionante, come gioco che va a toccare le corde delle emozioni dei giocatori, c'è un titolo che noi conosciamo bene e che vorrei con una frase caratteristica citare. E se siete d'accordo, vorrei farlo in coro con voi al mio 3. 1, 2, 3.
Sean!
Stiamo parlando ovviamente di Heavy Rain, che purtroppo è stato un gioco incredibile, ma suo malgrado questo bug lo ha perseguitato per gli anni a venire e lo ha caratterizzato tantissimo, rendendo questo finale così struggente un meme incredibile.
No, vabbè, dai, però non lo ricordiamo per il meme, dai, non diciamogli male, assolutamente. Heavy Rain è rimasto nella storia per quella grandissima trama e appunto quel finale che è qualcosa di incredibile, ti spacca il cuore in due e non lascia nulla. Veramente bello, 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 bello. Non superato purtroppo dai suoi successori.
Ah, allora vedi che anche Lore ha un cuore. E non come Luca e l'immondizia.
Io sono... c'è un pezzo di pietra al posto del cuore. Ma non è vero, vi ho portato il primo bacio tra Yuna e Tidus, quindi voglio dire, sicuramente sono un romanticone.
Ah, ok, capito.
Ragazzi, sui ricordi di Heavy Rain, su quelle che sono, diciamo, i racconti dei giochi che hanno caratterizzato tutte le nostre i nostri coinvolgimenti emotivi nel nostro passato videoludico, direi che sono contento di aver fatto questa puntata, perché effettivamente non facevamo da un po' puntate di questo tipo, però direi che comunque è evidente che ci sono dei giochi che tornano un po' sempre, non so se siete d'accordo con me, ci sono questi titoli che comunque rimangono dei capisaldi nonostante il passare del tempo e nonostante magari abbiamo giocato tante altre cose, ma comunque le caratteristiche di alcuni titoli sono insuperabili, quindi ci sono alcuni titoli che hanno fatto veramente breccia nei nostri ricordi, nei nostri cuori, nelle nostre emozioni, e sono rimasti lì nonostante il passare degli anni. Poi probabilmente andando indietro con la memoria arriveremo a dei titoli ancora più vecchi in un certo senso, magari per andare a ripescare qualcosa delle primissime console, magari su PlayStation 1. Forse all'epoca non eravamo così attenti alle emozioni, eravamo un pochino più assetati di gameplay, ecco. Però comunque devo dire che sono assolutamente contento di aver portato questi argomenti, spero lo siate anche voi, e a questo punto io non ho null'altro da aggiungere.
Io invece sarei curiosissimo di sapere cosa invece ha emozionato, o comunque le scene che hanno colpito di più i nostri ascoltatori. Quindi ragazzi, venite per favore a dircelo sia nel gruppo Telegram o sui social. Vedete voi, ma vi prego, è una cosa che veramente voglio sapere.
Vi aspettiamo nell'angolo del triangolo, gruppo Telegram, e ragazzi, vi salutiamo. Buona settimana.
Ciao.